Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni e andarono dietro a lui. È parola del Signore. Il tema di questa domenica è molto chiaro. Gesù ci invita a seguirlo, ad essere suoi discepoli. La prima lettura dal libro di Giona ci ricorda fatti del passato di un Dio che vuole comunque la conversione del popolo e manda i suoi profeti. Poi abbiamo pregato nel Salmo con una bella giaculatoria che vorrei suggerirvi di tenere come una preghiera da ripetere frequentemente: «Fammi conoscere, Signore, le tue vie». È un'invocazione allo Spirito Santo, un'invocazione per le persone che vogliono davvero orientare la propria vita nel modo giusto, le vie del Signore, il suo progetto. Poi abbiamo avuto una seconda lettura molto, direi, problematica, perché Paolo scrive quelle parole che abbiamo letto con la convinzione che il ritorno del Signore sarebbe stato imminente. Addirittura lui afferma che quando verrà il Signore lui è ancora vivente, e solo in una lettera posteriore ammetterà di aver, come dire, schiacciato il tempo, fatto una visione un po' troppo personale, e quindi la dilatazione del tempo, l'importanza delle cose umane che noi viviamo. E la parola che abbiamo letto diceva che chi è sposato deve vivere come se non lo fosse, che chi è nelle lacrime deve far finta che non è nel dolore. Perché? Perché passa la scena di questo mondo. Sì, è vero, ma non è così pessimistica la lettura. Anzi, Cristo che si incarna, che prende la nostra vicenda umana e la vive fino alla morte, è chiaramente invece una sottolineatura dell'importanza di questa nostra esperienza terrena e di tutte le relazioni umane. Pensate che lui ha detto addirittura che si immedesima con le persone che noi incontriamo, soprattutto con i più poveri. Quindi la vicenda umana è importantissima, perché è il momento della semina che raccoglieremo poi quando saremo con lui nel regno definitivo. Ogni gesto, ogni relazione ha un valore enorme se noi la riempiamo di quell'amore che lui ci dona gratuitamente. Allora il Vangelo diventa un po' più chiaro. Intanto vi dico, siamo al primo capitolo del Vangelo di Marco, i primi versetti. È la prima volta che Gesù apre bocca e dice quattro cose che sono un programma, io direi tutto il programma della vita di Gesù. Allora esaminiamolo insieme. La prima affermazione: il tempo è compiuto. Quale tempo? Il tempo dell'attesa, il tempo in cui l'uomo non ha la luce per poter davvero capire fino in fondo il senso del suo vivere, ma nel momento in cui Cristo viene, assume la natura umana, vive con noi la nostra esperienza, si dona totalmente per amore, morendo sulla croce, ma soprattutto nel vederlo risorto e quindi constatando che questa nostra vicenda umana non termina con la morte, ma addirittura fiorisce nel momento della morte, si trasfigura, diventa finalmente la realtà definitiva, ecco, da questo momento in cui questa rivelazione è diventata dono gratuito per ciascuno di noi, finalmente inizia un tempo nuovo. Il tempo ha raggiunto il suo vertice, cominciano i tempi nuovi, la nuova creazione, il momento della vita della Chiesa, della speranza, la presenza dello Spirito che ci illumina. Quindi un tempo importante. E poi aggiunge, il regno di Dio è vicino. L'originale greco è molto più forte. Il regno di Dio è in mezzo a voi, è qui, non è vicino. Non devo andare a cercarlo, non so, in una chiesa o in un libro. Il regno di Dio è presente nella tua vita, perché il Dio innamorato delle sue creature ha mandato suo figlio ad incarnarsi, a diventare come uno di noi, per poter unire la nostra povera natura umana alla sua natura divina, e ha messo nei nostri cuori il suo spirito, per cui vi ricordo una frase del Vangelo che dice: se uno mi ama, io e il Padre lo ameremo, verremo e porremo la nostra dimora dentro di lui. Quindi non un Dio lontano, non un Dio che non sappiamo dov'è, non un'astratta ideologia di Dio, ma una relazione intima, personale, profonda di un Dio che abita nel nostro cuore. E oso dire che non dovremmo più neanche dire Dio, dovremmo dire Padre, dovremmo dire Figlio, dovremmo dire Spirito d'amore, perché questo Dio si è rivelato in questa bellissima ricchezza che coinvolge la nostra vita. E nel giorno del nostro battesimo lo Spirito Santo ci ha riempiti di sé, e da quel momento noi siamo figli del Padre, fratelli di Cristo, membra vive di questo corpo mistico che è la Chiesa, in attesa, certo, che si riveli nella pienezza quando saremo definitivamente con Lui. Quindi il regno di Dio è nei nostri cuori, è nelle nostre case, quando ci vogliamo bene. Io penso davvero alla vita di famiglia, la relazione fra marito e moglie, fra genitori e figli, gli anziani di casa, le persone ammalate, i problemi da risolvere. È lì che, se viviamo con amore, c'è presente il Signore. O correggo, il Signore è presente, e ce ne rendiamo conto se noi lo ospitiamo davvero a casa nostra e lo facciamo diventare l'orientamento centrale delle nostre scelte. E difatti la terza frase che Gesù dice, allora il tempo è compiuto, il regno di Dio è in mezzo a voi, la terza frase, convertitevi. In greco la parola dice metanoeite, e tradotta letteralmente vuol dire guarda i cartelli stradali e scegli la strada giusta. Quindi quel convertirsi non è qualcosa di etico, di morale, non fare più peccati. No, la conversione è orientare la nostra vita nella direzione giusta. L'amore, Cristo al centro, questa è la direzione giusta. Provate a pensare di nuovo alla relazione d'amore coniugale. Io posso fare dei gesti, portare a casa lo stipendio, la moglie prepara il cibo, stira le camicie, e insieme cerchiamo di educare i figli. Ma se non c'è l'orientamento di fondo del volersi bene e dell'aver messo quella persona a cui ho giurato fedeltà al centro della mia vita, tutte le cose diventano non solo inutili, ma addirittura in certi casi negative. È l'orientamento che giustifica e dà senso alla nostra vita anche umana. E Gesù dice, convertitevi, cioè mettete al centro davvero la mia persona. Vi rendete conto che Dio ha parlato per mezzo mio, che non c'è un'alternativa, che dobbiamo davvero entrare in una relazione profonda d'amore con Cristo. Fra poco faremo la comunione. La comunione vuol dire fusione di due persone, totale. E questa persona è Cristo, ma se non è colui che dà senso alla mia vita e su cui io misuro le scelte che voglio e che devo fare, beh, ma allora che religione è? È una religione di gesti esteriori? Allora capite questo convertirsi, accogliere davvero il volto di un Dio infinitamente innamorato delle sue creature, che si rivela nel Cristo, che dona la propria vita per amore, fino a morire sulla croce, e durante la sua vita terrena ha accolto tutti, ha cercato i più poveri, i più deboli, gli ammalati, le persone bisognose, le ha perdonate tutte, le ha aiutate tutte. E perché continuiamo allora a pensare che Dio sia giudice, che sia severo, che non ci salvi, che non ci porti in paradiso? Convertiamoci al vero Dio, quello che Cristo ci ha rivelato. Ultima parola di Cristo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è in mezzo a noi, convertitevi, credete a questa buona notizia che è il Vangelo. La parola Vangelo, quando Gesù la pronuncia, per fortuna non è un libro, non esisteva, ovviamente. Quando Gesù dice credete al Vangelo, vuol proprio dire prendi sul serio questa bella notizia di un Dio innamorato che vive nel tuo cuore, che condivide con te tutta la tua esperienza umana. Credere al Vangelo vuol dire essere gioiosi, sapere che la nostra vita ha un senso, che la nostra morte è solo un passaggio alla vita definitiva, che la relazione tra di noi è una relazione dove Dio è papà, noi siamo fratelli e quindi figli suoi, che dovremmo cercare di volerci bene, e che la vita diventa davvero la palestra in cui, volendoci bene, cercando di costruire relazioni umane d'amore, stiamo costruendo la nostra vita definitiva e futura. Bellissimo allora questo progetto di Gesù, che poi sentiremo in tutti i Vangeli di tutto l'anno, ma la pagina del Vangelo prosegue, e oso dire che Marco, dopo aver fatto la teoria, fa vedere la pratica, e fa vedere Gesù che passa lungo le sponde del lago di Tiberiade e vede dei pescatori. Non va in sinagoga a cercare i sacerdoti, non va in una biblioteca a cercare gli studiosi, non va a cercare, non lo so, i ricchi, i potenti, i furbi, gli intelligenti. Va dove la gente lavora. Ne vede quattro che lavorano. Normalmente non hanno una gran cultura, sono persone semplici, e li chiama. È bellissimo il verbo che usa Marco. Vide, e poi mette i nomi, vide Andrea, vide Giovanni, vide Giacomo, e poi li chiama. Venite con me, venite dietro a me. E la risposta, direi più ideale che reale, di loro che rispondono, subito lasciarono le reti e lo seguirono. Certamente non si è svolto così l'episodio, perché Giovanni, che è uno dei protagonisti, ce lo racconta nel suo Vangelo, è stato molto diverso l'incontro con Cristo. Ma perché Marco ce lo mette così, quasi direi una scena da film, di un Gesù che cammina, che passa, che vede, che chiama, loro lasciano, lo seguono? Ecco, perché ci vuol far capire qual è la modalità con cui noi credenti dovremmo prendere davvero sul serio la sua parola, prenderla veramente sul serio, seguirlo, metterci dietro a lui. Lui è il maestro, noi i discepoli, lui cammina davanti a noi, noi lo seguiamo, lui ci indica la strada, ecco, orientatevi su di me, e noi mettiamo i nostri passi dove li mette Cristo. Concludiamo questa omelia, chiediamo al Signore, continuando l'Eucaristia, che davvero converta il nostro cuore, lo orienti su Cristo, ci riempie di Spirito Santo per poterlo amare, e perché questo amore diventi il tessuto quotidiano delle relazioni che viviamo tra di noi.